Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo mio rinnovato invito al Festival della Mente, mi fa un grande piacere. Grazie a tutti voi di essere qui nonostante tutto. E adesso poi ho scoperto anche con le mascherine per tutto il tempo della conferenza, siete molto pazienti. Grazie davvero perché è un segno molto bello di partecipazione, secondo me, alla cultura, alla discussione pubblica. Quindi grazie a voi e grazie agli organizzatori del Festival della Mente. Dunque, questa mattina è un'occasione particolare, già di per sé strana, ibrida, perché uno dei due autori del dialogo qui presente sono io e l'altro, adesso ve lo presento tra poco, è in collegamento, quindi spero che funzioni tutto adeguatamente, ma ne sono sicuro. E siamo qui per condividere con voi. Eccolo, Carlo, ti vediamo.
Bene, io vi vedo. Buona giornata.
Sei già stato accolto da un caloroso applauso. Dunque, ti vediamo e ti sentiamo. Quindi funziona tutto perfettamente. Ottimo. Allora, l'occasione di questo incontro è un libricino, piccolo ma prezioso, molto denso, che nasce da un dialogo, tra me e Carlosini, e quindi un dialogo tra due filosofi che hanno due storie diverse, linguaggi anche diversi e competenze, diverse. Carlosini non ha bisogno di presentazione, è già stato anche ospite al Festival, è uno dei nostri più importanti filosofi teoretici, disciplina che ha insegnato per più di 30 anni all'Università Statale di Milano. Anch'io ho avuto la fortuna di ascoltare le sue lezioni memorabili in statale e ho sempre detto, anche prima di conoscerlo, che assistere a una lezione di Carlosini è una lezione di esercizio di pensiero, proprio ti insegnava come si fa a costruire un'argomentazione e quindi lo ripeto anche in pubblico adesso con la fortuna di conoscerlo. Io invece faccio un accademico dei Lincei, insomma non sto a ripercorrere tutta la sua straordinaria carriera, io invece sono un filosofo della scienza ed evoluzionista. E Carlo mi ha proposto questo dialogo, mi ha fatto molto piacere, che è un dialogo, diciamo, tra filosofia e scienza su alcuni temi importantissimi, l'evoluzione della cultura principalmente, che però significa anche riflettere su come si è evoluto per esempio il nostro linguaggio, su come si è evoluta la nostra manualità, la nostra capacità di costruire, di interagire con degli strumenti e di inventarne sempre di nuovi. E così via, il rapporto tra la nostra mente e il corpo, come si sono, evoluti. Devo dire che una delle caratteristiche abbastanza eccezionali e uniche di Carlosini è la sua curiosità e attenzione nei confronti della scienza, che vi assicuro essere abbastanza unica nel mondo filosofico, del nostro paese. Carlo conosce tutto quello che esce in letteratura scientifica sull'evoluzione, sull'evoluzione umana, e quindi è aggiornatissimo e molto curioso. E questo è un grande merito, secondo me, perché penso che la filosofia abbia anche un dovere proprio di continuare ad aggiornarsi, a confrontarsi con ciò che nasce nel mondo della scienza. Ma nel caso di Carlosini vale anche il viceversa, nel senso che poi lui gli scienziati li interroga, li mette in discussione, fa delle domande scomode, cerca di capire le contraddizioni, cerca di tirar fuori il significato filosofico anche che troviamo negli aggiornamenti scientifici, quindi è un bellissimo esempio insomma di dialogo vero, aperto tra la scienza e la filosofia, che sapete sono due mondi che non sempre si parlano e che vanno d'accordo. E tra le cose che subito ho imparato, perché me l'ero dimenticato dai miei studi, quando abbiamo, e con questo passo la parola a Carlo, Carlo mi ha detto: guarda, cominciamo il nostro dialogo con un esergo, con una citazione di Giambattista Vico dalla Scienza Nuova che vi leggo. Vico scrive: "E il cielo finalmente folgorò", così capite anche il titolo del libro. "Tuoni con folgori e tuoni spaventosissimi. Quivi pochi giganti spaventati ed attoniti dal grande effetto, di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi ed avvertirono il cielo, e sì, incominciarono a celebrare la naturale curiosità, che è figliuola dell'ignoranza e e madre della scienza. La naturale curiosità che è figliuola dell'ignoranza e madre della scienza. E su questo, Carlo, ti chiedo proprio questo. Innanzitutto, perché hai scelto questa bellissima apertura del nostro dialogo? E poi come hai fatto a essere così anche, come dire, preveggente? Perché in fondo questo dialogo è avvenuto durante il lockdown. E durante il lockdown, ti lancio questa ipotesi, Carlo, abbiamo proprio visto come la scienza è, diceva Vico, figliuola dell'ignoranza. Perché ci siamo accorti che gli scienziati non sapevano molte cose, non avevano previsto l'arrivo di un agente patogeno fatto proprio come è fatto questo, anche se era stata ampiamente prevista la possibilità di pandemie, interrogati ansiosamente da giornalisti, dall'opinione pubblica, sono stati costretti molte volte a dire non lo so, non lo sappiamo, stiamo cercando di capire, dateci tempo. E questo è molto tipico del metodo scientifico, che è sempre un continuo confronto con l'ignoto e con l'ignoranza, come diceva giustamente Vico, che lo scienziato sfida attraverso la sua curiosità. Quindi la prima domanda, Carlo, è perché hai scelto questo esergo e da dove abbiamo cominciato a muovere i primi passi del nostro dialogo tra scienza e filosofia. E grazie di essere qui in collegamento.
Grazie a te. Beh, anzitutto devo dire che un dialogo come questo nostro era impossibile se non con delle persone come sei tu, che vengono da una competenza duplice, diciamo così. Tu sei figlio della filosofia e figlio della scienza. Questo ci ha molto facilitato, evidentemente, no? E speriamo che si moltiplichino queste formazioni, no? Queste formazioni ibride, diciamo così. E che quindi il grande valore che certamente hanno le conoscenze scientifiche nella loro specializzazione sempre più accanita, ma anche efficiente, per carità, lo capiamo questo, però che si accompagnino anche ad una formazione più ampia. E allora Vico, secondo me, a parte la bellezza di quella citazione, cioè avvertirono il cielo, comincia l'anima, insomma, no? Comincia lo spirito, comincia l'essere umano, appunto, no? Ma soprattutto lì Vico dice una cosa, dice in tutta la sua opera, una cosa importantissima, che la scienza è il prodotto della società umana, cioè che lo scienziato non è mai fuori dalla società, lo scienziato non è mai di contro alla natura, come se lui stesse da una parte, la natura gli sta di contro e lui ti dice com'è. No, non è così. E come noi abbiamo più volte detto in questo nostro dialogo, lo scienziato è parte di quella evoluzione che lui stesso studia, che lui stesso, come dire, analizza, lui stesso interroga. E allora c'è, come dire, una contemporaneità di competenze e di strumentalità metodologica tipicamente scientifica, che però è parte della società nella quale vivi. E quando Vico diceva le cose che diceva, ce l'aveva con Cartesio, naturalmente, no? Cioè ce l'aveva col dualismo cartesiano, con questa separazione, diciamo così, i corpi da una parte, le anime dall'altra. No, non sta così, non sta così mai. E anche la teoria, quindi, della evoluzione, certamente è qualche cosa che accompagna la storia dell'uomo, che è interno alla storia dell'uomo. Noi non a caso siamo partiti da un tuo grande maestro, da Luigi Cavalli Sforza, e dalla sua intuizione straordinaria, no? Straordinaria, che per capire certe cose di come si sviluppano i corpi, di come si sviluppano i comportamenti, di come si sviluppano le leggi dell'evoluzione, per saperlo bisogna andare a scartabellare, che so io, i registri parrocchiali, no? Oppure le statistiche delle nascite, delle morti. Quindi, di fatto, senza tante chiacchiere, ma di fatto, da quel genio che era, metteva in opera una interdisciplinarità che, come dire, produce una transdisciplinarità, quindi una visione complessiva. E aggiungo solo questo, poi ti lascio la parola, che se non ci si mette da questo punto di vista non si afferra, come dire, il senso comune, che come me, no? Sono tanti, no? Il senso comune non scientifico, non afferra la grandiosità della rivoluzione darwiniana. Io credo che ci sono due grandi rivoluzioni nell'Occidente, nella modernità, quella copernicana e quella darwiniana. Sono queste le rivoluzioni che hanno cambiato la faccia della nostra mente e delle nostre conoscenze, perché tra l'altro vanno in rotta di collisione con il senso comune, cioè Copernico ti dice che questa cosa qui che noi crediamo così salda e ferma, invece gira vorticosamente. Oddio, ma come si va a pensare una cosa del genere? Eppure è vero, no? E nello stesso tempo Darwin fa un'operazione, direi per molti versi analoga, cioè non solo noi siamo immersi in un tempo sterminato, cosa di cui non si aveva nozione, ma le forme viventi non sono affatto stabili. Le forme viventi sono in un continuo movimento. Ma questo tu capisci bene, noi su questo ci intendiamo subito. Abbiamo rovesciato Aristotele, mi spiego, abbiamo rovesciato 2500 anni di storia, cioè abbiamo compreso che non c'è la forma e poi la sua incarnazione, ma che la forma è in cammino con l'incarnazione, è interna all'incarnazione, quindi non ci sono forme definitive e non ci sono forme, come dire, stabili. E aggiungiamo la cosa che inquieta molte persone, che è una sfida, no? A un salto di mente. Anche l'uomo è così. Non c'è l'uomo, l'uomo è in cammino ed è in cammino con le sue scienze, con le sue conoscenze, con le sue religioni, con le sue credenze, no? È in cammino. Ma nessuno più tornerà dietro a Copernico, nessuno più tornerà prima di Darwin. Questo deve essere chiaro a tutti. E noi, come scienziati e filosofi, abbiamo il dovere di testimoniarlo. Nessuno tornerà più prima di Darwin. Va bene? A te.
Naturalmente questa è musica per le mie orecchie, ma non torno su questo. Ma io ricordo, adesso mi faceva venire in mente, Carlo, una citazione di una cosa che disse tempo fa Ian Tattersall, un grande esperto di evoluzione umana, che fece una proposta molto radicale che va proprio nel senso di quello che dicevi tu. Lui diceva: smettiamola di usare il termine human beings, esseri umani, dovremmo dire human becoming, cioè diventare umani, divenire umani, perché il compito della natura umana non è fisso, non è un'essenza, ma è un flusso, una trasformazione, un divenire continuo. Tu citavi l'interdisciplinarità, quindi ti provo a tornare su questo. Perché secondo me esistono, per come ho visto nella mia esperienza, due tipi di interdisciplinarità, quindi di connessioni, di dialogo tra discipline diverse. Una è quella in cui le discipline rimangono al loro posto, le competenze specifiche rimangono separate, ognuno fa il proprio mestiere nel proprio campo e poi ci si incontra, a posteriori potremmo dire, e si dialoga, si cercano delle connessioni. E questo è senz'altro un compito interessante, importante, utile e fecondo. Però io vedo che nel mio campo di studi, che è l'evoluzione, l'interdisciplinarità ha assunto una caratteristica molto più radicale. Cioè non è semplicemente che ognuno fa il suo mestiere e poi ci si incontra, è che non si riescono più a spiegare le cose, non si riescono più a proporre delle ipotesi credibili, dei modelli attendibili, se fin dall'inizio scienziati, e non solo scienziati peraltro, quindi scienziati naturali e non solo, che fanno mestieri molto diversi tra di loro, non decidono di mettersi insieme. Fin dall'inizio, nel campo, l'evoluzione umana è stata rivoluzionata negli ultimi 15 anni perché genetisti e paleontologi, che vi assicuro fanno mestieri completamente diversi, i primi lavorano in laboratorio, sequenziano il DNA e tirano fuori le informazioni dal DNA. Gli altri lavorano sul campo, vanno a prendere i fossili, studiano i fossili, stile Indiana Jones, due mestieri completamente diversi. E poi gli antropologi, e poi gli archeologi, e poi quelli che studiano il clima del passato, un altro mestiere completamente diverso. E poi gli archeologi che studiano proprio il dato culturale. E persino, tu citavi Cavalli Sforza, i linguisti, quelli che studiano le lingue e come le lingue evolvono. Cavalli Sforza ci ha insegnato che era questa l'interdisciplinarità radicale, se vuoi, a priori di cui avevamo bisogno. E adesso, 30 anni dopo, perché lui è stato un pioniere straordinario, cominciò alla fine degli anni 60 a proporre questa visione, oggi migliaia di ricercatori in tutto il mondo lavorano esattamente su questi modelli. Se oggi aprite le più importanti riviste scientifiche al mondo, Nature, Science e questi, i lavori più belli, quelli che vanno in copertina, quelli che davvero fanno la differenza, sono fatti tutti da team interdisciplinari che firmano il lavoro originario, cioè gente che si è messa insieme per cercare qualcosa, per porsi nuove domande, scoprire qualcosa di nuovo. Quindi l'interdisciplinarità ha un valore euristico fondamentale. Volevo chiederti, Carlo, se secondo te anche il coinvolgimento della filosofia e dei filosofi può davvero aiutare lo scienziato anche nel formulare ipotesi. A me è capitato già più volte, nel senso che un'idea che nasce in un campo che è estraneo alla scienza, in realtà incide su come tu, per esempio, scopri qualche cosa, sulle tue idee, sul tuo quadro, sui tuoi quadri di riferimento. E hai ragione, Cavalli Sforza è stato, come dire, geniale in questo, perché ci mandava in giro a cercare dati nei registri parrocchiali uniti al dato genetico, poi ci chiedeva di guardare i cognomi, come si distribuiscono i cognomi. Ti racconto solo questa storia brevissima per farvi capire. Io mi ricordo a un certo punto, io sono arrivato tardi, diciamo, ho collaborato nell'ultima parte della carriera di Luca Cavalli Sforza, e un giorno mi ricordo, mi raccontò questa cosa, mi disse: io a un certo punto presi i miei collaboratori e gli dissi di andare nelle vallate del Parmense e poi anche in altre vallate in Piemonte, un po' in giro per l'Italia, e di andare a vedere le pagine gialle, e quindi tutto l'elenco dei cognomi delle persone nei vari paesi, e di darmi tutte le statistiche dei cognomi delle persone nei vari paesi. E mi hanno preso per matto, perché mi hanno detto: ma cosa ti interessano i cognomi? Beh, sapete qual era la sua intuizione? Lui aveva capito che i cognomi si trasmettono soltanto per linea paterna, no? In Italia quantomeno. Quindi il cognome è una entità culturale che soltanto il papà dà a tutti i suoi figli. E noi sappiamo che qualcosa di analogo succede nella genetica. Noi abbiamo nelle nostre cellule i mitocondri che si trasmettono soltanto per via materna, cioè ce li dà soltanto la nostra mamma. Ed esattamente come il cognome, anche il cromosoma Y viene trasmesso soltanto dal papà. Si chiama trasmissione uniparentale, perché viene soltanto o dal papà o dalla mamma. Cavalli Sforza capì, negli anni 70, che quando c'è una distribuzione di questo tipo, può succedere, per esempio, che in un paese tutti abbiano lo stesso cognome, soprattutto in certe vallate chiuse. Per esempio, io vengo da Bergamo e in alcune vallate delle mie parti ci sono alcuni paesi dove si chiamano tutti Brambilla, o si chiamano tutti Rota, o si chiamano tutti con dei cognomi precisi che sono tipici. Perché succede questo? Perché se un paese è chiuso, se una comunità è chiusa e si parte magari con, non so, 20 cognomi, provate a pensarci, siccome il cognome viene passato soltanto dal papà, il cognome non può che estinguersi, perché non ne arriveranno mai di nuovi. E se tutte le volte che un papà non ha figli o ha tutte figlie femmine, il suo cognome si estingue. Quindi Cavalli Sforza capì che studiando i cognomi poteva praticamente capire il grado di isolamento genetico, non soltanto dei cognomi, ma genetico, delle persone che abitavano in una certa comunità. E questa è stata una delle prime intuizioni che gli hanno permesso poi di ricostruire quei famosi alberi bellissimi delle migrazioni umane, delle discendenze umane, andando nelle pagine gialle. Cosa ne pensi, Carlo, e in generale come vedi questa, diciamo, possibilità di una di discipline che si dice euristicamente si aiutano l'una con l'altra operativamente, non dialogano soltanto in modo posticcio, mettiamola così?
Ma vedi, facendo un passo a lato, io mi sono convinto, non so se ha ragione o ha torto, che la specializzazione nasce dallo strumento che viene usato. Perché non c'è conoscenza umana senza strumenti. Questo è un altro elemento sul quale io insisto parecchio, perché ci sono molti pregiudizi. L'uomo è un animale tecnico, se no non è un uomo, no? Se no è semplicemente un animale. Diventa uomo perché è dotato di strumenti, a cominciare dallo strumento linguistico, perché anche quello è uno strumento naturalmente, no? È un esosomatismo, la voce va fuori e accomuna coloro che parlano. Ma se tu usi un bastone, col bastone ti specializzi, puoi fare certe cose, certe altre no, ma più ti specializzi, più quello è un cammino di conoscenza ben preciso, e non c'è conoscenza senza strumento. Se non c'è il sincro ciclotone, come si chiama, non c'è conoscenza, ma gli strumenti sono diversi. Se io uso dell'osso e con l'osso voglio fare uno strumento musicale come i nostri antenati hanno fatto, non c'entra niente col bastone, mi devo specializzare in un'altra cosa. naturalmente questo socialmente si è diffuso in maniera meravigliosa attraverso le centinaia di migliaia d'anni, le decine di migliaia d'anni, e ha creato quei grandi quadri che noi chiamiamo neolitico, paleolitico, eccetera, eccetera, dove c'è una specializzazione sociale. Dove abbiamo tutti interesse che il calzolaio sia un bravo calzolaio e faccia bene quello e non altre cose, che il pescatore faccia il pescatore. E tutto nasce naturalmente dalla natura dello strumento che tu usi. Ma, e qui viene il punto con la genialità di Cavalli Schwartz, gli strumenti però non sono isolati dalla società, nascono in un contesto di vita collettiva, di vita intersoggettiva, di vita naturale. Per cui, per esempio, facciamo un esempio e ci intendiamo subito. La grande rivoluzione della scrittura, per esempio, attraverso i geroglifici egiziani, che sono una specializzazione. Nel mondo egiziano, nel mondo egizio antico, colui che scrive, no? Lo scriba, è come l'ingegnere, questo io, astronautico, aeronautico, cioè gli altri non leggono, è lui che legge, no? Nasce tutta una particolare cultura che è fondata su questi documenti che sono resi possibili dallo strumento del papiro, dell'inchiostro, eccetera, eccetera. Nasce la grande domanda: ma poteva nascere in Svezia? No, no, perché ci vuole una cultura naturale intorno, ci vuole un clima, come tu hai detto, ci vuole un'atmosfera, ci vuole una abilità, diciamo così, agricola che non c'entra niente con la scrittura, cioè alla base c'è l'unità. C'è un'unità estremamente complessa, irriducibile a qualunque disciplina, appunto perché è complessa come complessa l'evoluzione, che ogni punto dell'evoluzione è un ecosistema che nessuno può guardare da fuori, o ci sei dentro o non c'è, o non ci sei. Ecco, allora la cultura è un ecosistema complesso che parte da una vita complessa, che però si articola attraverso i suoi strumenti. E gli strumenti da un lato approfondiscono le loro tecniche e quindi sono preziosissime, ma dall'altro, proprio approfondendo le loro tecniche, perdono il contatto con l'unità di base da cui sono sorti. Ecco l'intuizione di Vico, no? Dobbiamo tornare alla società umana, dobbiamo tornare al fatto che viviamo tutti insieme qui, in questo clima, in questo periodo storico, con queste possibilità materiali, con queste possibilità culturali. E allora la transdisciplinarità è esattamente la consapevolezza che l'interdisciplinarità è indispensabile e che questa indispensabilità, per cui lui sa del clima, io so del papiro, quell'altro sa di come si fanno gli inchiostri, quell'altro ancora però conosce i simboli geroglifici. Ecco, questa collaborazione, diciamo, questo lavorare insieme ha un fondamento. È un fondamento che si modifica nel corso della conoscenza. Per quello dicevo prima, non possiamo non essere darwiniani, no? Diceva Croce, non possiamo non essere cristiani. Certo, abbiamo quella tradizione, no? Dobbiamo farne qualche cosa. Quindi c'è una unità che si muove specializzandosi, che si muove ricomponendo le specializzazioni. Ecco, questo discorso chi lo fa? Io penso che sia compito del filosofo. Che il filosofo sia quel sapiente che non è un conoscente, non ha nessuno. Ormai le conoscenze le fanno le scienze e fanno bene a farle, va bene così. Ma una consapevolezza, uno stare nel sapere, nella consapevolezza di quello che tu dicevi benissimo, che si sta facendo l'uomo, che si sta facendo l'umanità sociale, in questo senso, come dire, mai arrivata, perché sempre in cammino attraverso la conoscenza e grazie a questa coscienza dell'unità della partenza. L'unità della partenza è il mondo, è l'universo, è il cosmo, naturalmente, no? Dentro il quale noi ci troviamo costantemente, come dire, uniti e diversificati. Ecco, questi discorsi naturalmente non li possiamo chiedere allo scienziato, possiamo chiedere allo scienziato, come dire, di condividerli, no? Li deve fare il filosofo perché siamo partiti in Occidente di lì, da questa scienza unitaria che non è più una scienza, ma è una consapevolezza del divenire dell'essere umano, cioè del compito di diventare umani, che è un compito politico, sociale, morale, eccetera, eccetera. Ecco, non so se mi sono spiegato. Non so se.
Sì, si è spiegato benissimo. Io riprendo uno spunto, parlavi dell'evoluzione degli strumenti, il bastone e l'osso. Nel libro discutiamo insieme del fatto che, come capita spesso, ed è uno degli aspetti affascinanti della scienza, Nella scienza arrivano nuove scoperte, nuove indagini, nuove teorie, nuove ipotesi che rimettono in discussione un po' tutto. Sui libri di scuola hanno insegnato a me, ai miei figli, anche noi lo insegnavamo all'università, che la nascita degli strumenti di pietra fosse stata esattamente la scaturigine dello sviluppo cerebrale umano. Quindi ci avevano sempre insegnato che il cervello umano comincia a crescere a partire da circa 2 milioni di anni fa, si triplica addirittura rispetto ai nostri cugini più stretti, che è tantissimo, proprio in parallelo con l'evoluzione tecnologica, quindi con la manipolazione di strumenti di pietra. Era un'assunzione sbagliata, lo avevamo già intuito, perché in fondo perché concentrarsi soltanto su strumenti di pietra? Ci saranno stati prima strumenti di osso, come dicevi giustamente tu, o strumenti di legno che non hanno lasciato fossili. Ma la sorpresa è arrivata poi, stupefacente, 4 anni fa, perché abbiamo scoperto che ben prima dell'esistenza del genere Homo, cioè del nostro genere, del genere che ha avuto la crescita del cervello, quasi 800.000 anni prima in Africa esistevano altre forme umane, ominine, il termine sarebbe quello corretto, probabilmente australopitecine o qualcosa del genere, che facevano strumenti, che manipolavano strumenti, li costruivano, non uno a caso, ma proprio un'industria litica, e con un cervello che era un terzo del nostro. Quindi abbiamo messo in discussione questo dogma che valeva nel mio campo di studi, cioè sviluppo tecnologico, grandi cervelli. No, le tecnologie sono arrivate prima. E qui c'è bisogno di filosofia, perché allora vuol dire che evidentemente la crescita del nostro cervello è avvenuta già in contesto tecnologico, e forse dobbiamo ad altri aspetti, forse anche contingenti, lo sviluppo del nostro cervello. Però Carlo, volevo chiederti adesso, tu hai scritto passare a un'altra tecnologia, perché per certi aspetti lo è, ma molto particolare, cioè il linguaggio. Tu hai scritto molto sul linguaggio. E anche qui la scienza, il mio campo di studi, l'evoluzione, sta cambiando prospettiva molto velocemente sul linguaggio, perché finalmente abbiamo capito che i modelli usati finora erano abbastanza inadeguati, tipo cercare il gene del linguaggio oppure l'area del cervello che si è evoluta per farci parlare. Noi oggi sappiamo che è molto più complessa questa storia, è anche abbastanza ancora enigmatica per certi aspetti. E tu hai sempre scritto in fondo che è difficile riuscire a decifrare una origine del linguaggio, perché in fondo ci siamo sempre dentro. Il linguaggio è proprio quello che tu dici, quella dimensione che non possiamo mai guardare dal di fuori, perché ne parliamo comunque sempre a partire dal linguaggio. Quindi come vedi da filosofo gli sviluppi degli studi sull'evoluzione del linguaggio e di questa straordinaria capacità umana dalla quale non riusciamo ad uscire naturalmente, e quindi dentro la quale siamo immersi come una sorta di nicchia ecologica che ci fa pensare in un certo modo?
Sì, certo, la nicchia ecologica è semplicemente il sapere, cioè deve essere sempre più chiaro, insomma, che non ci sono cose rispetto alle parole, non è che di qua ci sono le parole e poi c'è la cosa corrispondente. È molto difficile curare, no, questa superstizione, perché è ovvia, no? È l'ovvietà dell'uso del linguaggio, ma diventando un po' provocatori, no? Perché per muovere le acque bisogna un po', come dire, procedere con dei colpi di mano forti. Tu dici cervello, ma pensi che esista il cervello? Ecco, è questo che tu devi dire, no? Allora naturalmente ti dico, ma sei matto? Ma certo che c'è il cervello, te lo faccio vedere io, ti spacco la testa. Ecco, come mettersi di fronte a queste difficoltà? Perché tu già hai ricordato l'essenziale. Noi siamo nel linguaggio, ogni sapere nel linguaggio. Abbiamo, io direi, quasi il dovere di avvertire il senso comune, che quando diciamo l'evoluzione fa questo e quello, diciamo una sciocchezza che va pensata bene, insomma, no? Perché non c'è l'evoluzione. L'evoluzione è una parola. E così, però, dobbiamo applicare la stessa mentalità quando diciamo il linguaggio. Non c'è il linguaggio. Il linguaggio è una parola che ha una storia, che ha una tradizione, che dietro ha una serie di pratiche di vita, di pratiche sociali, di comunicazione, di intersoggettività e di interlocuzione, appunto. È tutta questa lunga storia che noi, come dire, specifichiamo usando la parola linguaggio. Ma allora, se questo comincia ad essere vero, cioè che le parole sono segni che dietro però come dire, si tramandano una storia, e non sono segni di cose, ma sono segni anzitutto di questa storia, quindi di cose che stanno in questa storia, per cui se io dico linguaggio da europeo non è lo stesso se uso un termine affine, che poi molto spesso è difficile trovarlo, in una cultura orientale, poniamo, no? In una cultura dell'estremo oriente, che cos'è linguaggio lì? Certo, pensano un'altra cosa, no? Hanno già anche altre scritture, non hanno certo l'alfabeto, no? Eccetera. Allora, quando noi partiamo dal linguaggio e lo scienziato pone la questione, come è nato il linguaggio? È assolutamente legittima perché non può che partire dalle parole del senso comune che gli fanno problema, ma deve aggiungere a questa consapevolezza e a questo lavoro, diciamo così, che si accinge a fare, il fatto che lui prende un'astrazione, la proietta indietro e va a cercare delle connessioni nei segni del passato che in qualche modo arricchiscano questa convenzione. E quindi non è che troverà mai l'origine del linguaggio, troverà quanto è complicata l'origine del linguaggio, cioè quante cose sono accadute presumibilmente attraverso un sapere che si modifica via via, quante cose sono dovute accadere perché venisse fuori quest'ultimo essere umano che dice, toh, il linguaggio, dove sarà nato il linguaggio? Come sarà nato il linguaggio? In altri termini, le parole sono astrazioni euristiche, astrazioni attraverso le quali noi coltiviamo e curiamo la nostra ignoranza. Invece, molto spesso pensiamo di avere di fronte agli occhi la fotografia della realtà. Non c'è la fotografia della realtà, perché quello che intendiamo quando diciamo linguaggio, collocato nei luoghi che tu ricordavi, è appunto milioni di anni fa c'era il linguaggio, chi lo sa, ma c'erano tutta una serie di componenti senza le quali quello che noi oggi chiamiamo linguaggio non sarebbe nato mai. E quindi noi possiamo certamente allargare la mappa, arricchire la mappa, no? E per questo il paleoantropologo va d'accordo col genetista, trova che quello che dice l'uno va bene anche per l'altro, perché arricchiscono la mappa, no? Guardano i segni sotto il profilo di una stimolazione, di una domanda, che cos'è il linguaggio? Ecco, guai a credere che ci sia una risposta. La risposta non è linguaggio, è questa cosa, che è già di per sé una stupidaggine perché questa cosa che dice è ancora linguaggio, quindi come dicevi tu, sei avvitato dentro, no? Ma questo avvitamento non è, come dire, un difetto, è il sapere. Il sapere umano è la costruzione di mappe, il sapere umano è la trascrizione, trascrizione che può essere nella voce, che può essere sul papiro, che può essere sul computer, che può essere sul fatto che mi faccio tutta una serie di segni, adesso poi sono di moda, no? Il linguaggio è tutta questa cosa qua, che si unisce con l'evoluzione del corpo, con l'evoluzione delle mani, ma non nasce necessariamente, non c'è un nesso diretto, diciamo così, scheggio la pietra, modifico la mano, modifico gli occhi, modifico il cervello, tutto vero, no? Tutto vero. Ma attenzione, mano, cervello, sono simboli astratti attraverso i quali ridisegno la mappa, che è come dire 3 chilometri più in là, 3 metri sopra, 4 metri sottoterra. Poi ognuno di questi punti è una vita che esplode, infinita, è una vita infinita che nessuno mai potrà riassumere, che se riassume appunto la riassume, cioè la trascrive, cioè la tradisce, ogni traduzione è un tradimento, utile. Quindi è utile pensare che c'è l'evoluzione, ma attenzione, l'evoluzione è una parola, le parole non fanno farina. Cioè, quello che noi diciamo quando diciamo questa parola è vai indietro e cerca, come dire, a 360 gradi tutto ciò che può essere stato in gioco, no? Anche perché tu me l'hai insegnato molto bene con l'immagine così bella del cespuglio, della matrioska. Tu usi quella bellissima immagine della matrioska. In ogni punto c'è una matrioska e non c'è la matrioska delle matrioske. Cioè, in ogni punto c'è un punto dell'evoluzione dell'essere umano che il sapere cerca di codificare, di tradurre appunto in parole, in schemi, in teorie, ma in ogni punto c'è l'universo che esplode. E in questo universo che esplode noi siamo dentro l'esplosione e siamo condizionati dall'esplosione, per esempio, che clima c'è? Che clima c'era 2 milioni di anni fa? No? Senza di questo ti manca un dato fondamentale, evidentemente. Ma nello stesso tempo, questo dato fondamentale, questa esplosione, entro la quale tu sei, tu stesso la modifichi, perché gli esseri umani si creano il loro ecosistema essendo creati dal loro ecosistema. E questo intreccio che la nuova teoria, penso la più recente teoria dell'evoluzione, ci sta insegnando in maniera entusiasmante, direi, no? Ma che obbliga ad un salto logico straordinario che la scienza non ha per lo più ancora fatto, perché appunto la scienza ha capito l'efficacia dell'interdisciplinarità, perché l'interdisciplinarità vuol dire prendere tanti punti di vista di un ecosistema infinito, dentro il quale succedono alcune cose che noi andiamo alla ricerca attraverso, diciamo così, questa sorta di schema che è la parola, no? Cos'è il linguaggio, che cosa, cosa sono le mani, no? Come si formano le ali del pinguino, appunto, no? Come facciamo a sapere che sono ali, no? Eccetera, eccetera, no? Come mai si sono, che cosa le ha trasformate così? Tutto il mondo le ha trasformate così, e loro hanno trasformato, e questa è l'aggiunta, e loro hanno trasformato tutto il mondo. Allora ci stiamo accorgendo che la logica aristotelica semplice, mi esprimo in maniera banale, tu mi perdoni, la logica aristotelica semplice, ma anche la logica delle relazioni, che nel Novecento si è sviluppata così in maniera così straordinaria, deve fare un ulteriore salto, deve fare qualche cosa di più per comprendere che noi siamo parte di quella complessità che non possiamo mai vedere da fuori, che noi viviamo dall'interno, che ci realizza, che ci costruisce e che noi costruiamo. E questa reciprocità, per cui siamo un ramo della pianta e siamo la pianta. Come si fa? Quale logica pensa questo, che noi siamo un ramo della pianta e quindi tutta la pianta e quindi questa, tutta la pianta è un altro ramo che continuamente si modifica? E questa è la grandezza dell'evoluzione darwiniana, no? La straordinarietà che ha sconvolto tutte le nostre logiche, se cominciamo a pensarle in concreto. Poi certo ci sono le ricerche particolari, benissimo, come erano i denti del pitecantropo, come si diceva una volta, sì, capisco. Ma quando tu trovi il dentino, tu trovi l'universo. E trovi l'universo che ha fatto quel dentino e trovi l'universo che è stato fatto da quel dentino. E tu ne sei parte. Riusciamo a pensare così? Ecco, e questo è il punto che mi entusiasma per certi versi, ma che vedo nella sua complessità. Quando parlo di transdisciplinarità, parlo di questa sfida. Di una sfida nella quale il filosofo non può stare da solo, ma anche lo scienziato, penso, non può stare da solo.
Scusa Carlo, abbiamo dovuto cambiare microfono. Carlo, riprendo uno spunto.
Non ti sento.
Mi senti? No, devi collegare l'altro microfono. Prende un canale diverso. Mi senti adesso?
Sì, adesso sì.
Perfetto, abbiamo cambiato canale e microfono, scusaci. Riprendo un punto e provo a sollecitarti su questo, anche a provocarti, nel senso che mi viene un dubbio. Mi riferisco a questa circolarità che tu dici, molto questa vertigine, no? In fondo, lo dico in un altro modo, ma lo stesso concetto. La scienza dell'evoluzione umana è un'impresa di conoscenza in cui il soggetto e l'oggetto coincidono, perché l'oggetto del nostro studio siamo noi stessi, Homo sapiens, e siamo dentro questo circolo. È un circolo che però, ti chiedo, può diventare pericoloso. Facciamo un esempio, tu prima citavi giustamente un esercizio che noi, tu dici, inevitabilmente facciamo, no? Noi siamo l'esito di questa evoluzione per certi aspetti, noi siamo qui, noi sappiamo come è andata a finire la storia per il momento, in questo transito provvisorio in cui siamo adesso, e quindi guardando indietro e dovendo ricostruire il passato, siamo quasi intuitivamente portati a ricostruire, come hai detto tu, una serie di eventi, di indizi, di storie, di biforcazioni che hanno portato fino a noi. E quindi è il senno di poi, nel senso che noi che siamo qui, ci giriamo, guardiamo indietro e con il senno di poi ricostruiamo una storia. E secondo me il senno di poi è molto pericoloso. Perché è pericoloso? Perché ti porta facilmente a usare il passato per giustificare il presente, a dire, beh, è successo tutto questo proprio perché dovevamo arrivare noi, come molti scienziati stessi hanno detto e scritto. Alcuni scienziati hanno detto l'universo ci stava aspettando, nel senso che l'universo era sintonizzato, era calibrato proprio in modo tale che comparisse un essere pensante, dotato di linguaggio, capace di porsi domande su quell'universo. Io ci vedo molto finalismo, molta teleologia, no, in queste prospettive. Penso che siano figlie proprio del fatto che siamo noi, che parliamo di noi stessi, e quindi siamo portati a darci una centralità che forse non abbiamo. Quindi la mia domanda è, alla luce anche di quello che sappiamo oggi dell'evoluzione, per esempio il fatto che molto spesso c'è un elemento di contingenza profondo, per cui, non so, nell'evoluzione tu hai una struttura che si è evoluta per certe funzioni e poi nel corso del processo viene riutilizzata per tutt'altro, in modo spesso inaspettato. E questo è un fenomeno evolutivo importantissimo, che è stato già intuito da Darwin. E tra l'altro c'è un elemento curioso qui, un strano parallelismo, perché è esattamente quello che Friedrich Nietzsche scrive nella Genealogia della Morale, quando dice: guardate le istituzioni umane, vi renderete conto che non ce n'è nemmeno una che è nata per la funzione che svolge oggi. Ma nel corso della storia umana, un'istituzione, una struttura che noi creiamo e produciamo ha una certa funzione e poi ne prende delle altre. È una strana parallelo tra un'idea di Nietzsche e un'idea che poi è venuta fuori nel Novecento nell'evoluzione. Insomma, la domanda è: questo circolo ci può portare anche a essere ideologici, no? Per esempio, utilizzare il passato per giustificare il presente, con questa grande metafora del progresso che in fondo è profondamente radicata nella nostra mente, ma che non ci fa capire l'evoluzione. Quindi la mia domanda è: siamo dentro questo circolo, certo, però grazie alla filosofia forse possiamo esserne consapevoli e magari essere anche critici, vigili sui pericoli che abbiamo di essere autoreferenziali quando guardiamo noi stessi e il mondo. Cosa ne pensi?
Sì, infatti noi ne abbiamo parlato nel nostro libretto, questa è una cosa molto importante. Darwin aveva capito l'essenziale, che tradotto in una frase di un suo amico geniale suonava un po' così: nuovi usi di antiche funzioni, e noi non abbiamo altro che nuovi usi di antiche funzioni, ma le antiche funzioni però non è che noi possiamo guardare in maniera, diciamo, asettica da fuori, dicendo questi sono i nuovi usi e quelle sono le antiche, le vecchie funzioni, perché noi siamo questi nuovi usi. Allora qui bisogna essere molto attenti sul duplice gioco dell'inizio, diciamo così, dell'origine e dell'attualità. E dobbiamo, e questo la filosofia lo sa fare, diciamo così, ma è poco conosciuto, è poco diffuso. È la proposizione che a Nietzsche era chiara, per esempio, che l'origine è sempre qui, nello stesso tempo non è mai qui. Cioè tutte e due le cose bisogna pensare. Quando io ricostruisco la mia storia, no? E dico io vengo di là, sono esattamente nella situazione stessa del figlio che parla di suo padre. Ti dice io vengo da un padre che faceva l'orologiaio, che io poi sono diventato Rousseau, va bene, no? Mio padre era fatto, era un bravo uomo. Quello non è suo padre, quello è suo padre nella attualità del figlio. Ma l'attualità del figlio, nello stesso tempo, nel momento in cui riconosce la sua derivazione, mostra che quella origine è operante qua, no? Che non può inventarsi il padre e nello stesso tempo lo deve però tradurre, trascrivere, lo deve appunto dire è parte del mio destino. Siamo di fronte quindi ad una situazione nella quale io capisco il pericolo che tu dici, no? Allora io sono il destino, no, io sono nato da mio padre per caso perché quella notte lì è andata così, insomma, no, del tutto accidentalmente. Ecco, il problema è la consapevolezza di questa accidentalità, e questa accidentalità vuol dire che la vita infinita non è traducibile né in uno scopo, né in una ragione, né in una previsione. Tutte queste sono operazioni del sapere, ma le operazioni della vita fondamentale non sono risolvibili, diciamo così, in una storia. Nello stesso tempo non puoi che raccontarle in una storia. E allora c'è questa duplicità che è tipica poi del nostro mondo, perché in altre culture questo è molto difficile, no? È uno dei temi della necessità del dialogo tra le culture. È difficile far capire questa complessità che è tutta occidentale, questa idea che l'origine è sempre qui. L'origine è sempre qui, dove io parlo della mia origine, dove io parlo della mia storia. E naturalmente la proietto là, ma sono io che la proietto là, ma non lo posso fare però per mio, come dire, arbitrio, no? Perché sono figlio dell'orologiaio, è il figlio dell'orologiaio che parla, mi spiego? Ora, questa duplicità è la nostra potenza, è la nostra grandezza, se noi la sappiamo vedere, perché che cosa unisce l'origine raccontata nella storia e l'origine del raccontatore di questa storia? È la vita. È esattamente la vita infinita, quella vita infinita che non si traduce mai interamente in un sapere, ma anzi che sconvolge il sapere, perché certamente la vita di mio padre non è raccontata dal figlio, il figlio non ha la vita del padre, ha il sapere della vita del padre, e nello stesso tempo il sapere del figlio è una vita che sta transitando, che sta scomparendo se il suo cognome scompare, che sta traducendosi in un altro figlio che dirà mio padre che era quel pazzo di Jean-Jacques Rousseau. No. Ecco, dobbiamo essere di fronte a questo, come dire, enigma grandioso della vita irrisolubile, irriducibile, che in noi però è lo spunto della sapienza, è lo spunto dell'ignoranza che vuole farsi storia, che vuole raccontarsi e che nel raccontarsi è al tempo stesso un tributo verso il passato. Ricostruisco la mappa da cui io sono derivato, ma anche nello stesso tempo una celebrazione della vita, perché ora tutto questo passato vive qui, in questa carne, in questo mondo, in questa universalità dei rapporti, in questo fatto che io sono l'effetto, né la causa né il prodotto, né il fine, voglio dire, no? Sono un prodotto irresolubile perché la vita è più grande del sapere, perché la vita è infinitamente più grande del sapere. Ed è però il continuo motivo del sapere, no? Il continuo mettersi in cammino per dire da dove veniamo, chi siamo. Le due cose sono da vedere non in un oggettivismo, adesso te lo dici, adesso te lo dico. No, no, quando te lo dico l'ho tradotto. Quando l'ho tradotto ho semplicemente fatto il mio dovere di vivente, ho continuato a interpretarmi nella vita e a condizionare tutto il mio ecosistema che mi condiziona. E quindi ad averne la responsabilità, ed è una responsabilità che nello stesso tempo non è una proprietà. Io non sono proprietario della mia vita, sono, come dire, usufruttuario della mia vita, no? E la società è usufruttuaria della natura, appunto, no? Di questa vita universale. E prima lo capiamo, prima ci salviamo, insomma, no? So, mi orienterei così, ecco, se, non so se.
Sì. Carlo, ti propongo un'ultima riflessione che inevitabilmente va sull'attualità. Di questo non parliamo nel libro. Nel libro, ovviamente, se avrete voglia di leggerlo, ci sono tante altre storie tra scienza e filosofia. Questa di cui sto per parlare adesso invece non c'è, però sono molto curioso di sapere come Carlo la interpreta, e che riguarda quello che ci sta succedendo in questi mesi, e che secondo me ha un significato che va ben al di là dell'evento specifico della pandemia. Tu prima già lo accennavi molto bene, hai sintetizzato un modello che per noi oggi è importantissimo in campo evolutivo, cioè quando noi studiamo quello che sta accadendo nei tempi più recenti dell'evoluzione umana, ci accorgiamo che noi esseri umani, noi Homo sapiens, oggi siamo diventati dei costruttori della nostra nicchia ecologica. Altri animali lo fanno, ma no, nessuno lo fa come lo facciamo noi. Detto semplicemente, noi da tempo, da millenni ormai, abbiamo imparato questa tecnica per cui non ci adattiamo passivamente alle sfide ambientali, non ci limitiamo a reagire ai cambiamenti ambientali, ma attivamente modifichiamo il mondo attorno a noi, il paesaggio, l'ambiente, lo sfruttiamo, lo trasformiamo, lo distruggiamo anche per molti aspetti, per le nostre finalità di sopravvivenza, di riproduzione, di benessere, di sviluppo. Quindi cambiamo il mondo per renderlo più adatto a noi. Come ha detto un grande evoluzionista, Richard Lewontin di Harvard, ormai sono gli ambienti che faticosamente devono adattarsi a noi e non noi all'ambiente come era sempre stato. Questo naturalmente è un gioco pericoloso, è un gioco rischioso, perché appassionante anche, ci ha dato grande successo da un punto di vista evolutivo, però perché è pericoloso? Perché se io sono un costruttore della mia nicchia e poi ci sono dentro, naturalmente, succede poi che io modifico il mondo, ma poi il mondo modifica me. Nel senso che io mi devo adattare a un mondo da me stesso modificato, da me stesso costruito. Ed è quello che sta succedendo a noi adesso. Quindi nell'evoluzione come accade oggi in questo flusso, io trasferisco ai miei figli, noi trasferiamo alla generazione successiva non soltanto i nostri geni, come è sempre stato, ma anche le nostre idee, le nostre innovazioni e anche però i cambiamenti ecologici che noi abbiamo introdotto in questa generazione e di cui i miei figli, i nostri nipoti, sono nativi, saranno nativi di un cambiamento introdotto da me. E quindi è un gioco ricorsivo. Perché è pericoloso? Perché è un gioco veloce, che può andare fuori controllo e noi rischiamo di doverci adattare faticosamente e pagando un prezzo molto caro. Allora, io penso, e volevo sapere cosa ne pensi tu, che quello che è successo quest'anno in fondo è un capitolo di questa storia, cioè noi oggi cominciamo a pagare un costo molto alto per come abbiamo trasformato il mondo. Il riscaldamento climatico che cos'è se non il fatto che noi abbiamo trasformato addirittura l'equilibrio complessivo dell'atmosfera e adesso dobbiamo adattarci a questo cambiamento da noi introdotto. Le pandemie ci sono sempre state nell'evoluzione umana, ma non sono mai state così frequenti. Perché? Perché noi distruggiamo il mondo in cui vivono gli animali che sono serbatoio dei virus, poi li cacciamo, li uccidiamo, li commerciamo, li tocchiamo, li ammassiamo. E quindi cosa succede? Che i virus che sono dentro questi serbatoi passano agli esseri umani e succederà ancora e ancora altre volte se non rimuoviamo la causa profonda ecologica che c'è dietro questi fattori. Quindi da filosofo proponici se puoi qualche categoria, dimmi se ha senso questo, secondo te questo modello e quali categorie proporresti come filosofo rispetto a quello che sta accadendo quest'anno.
Ma vedi, l'esempio che tu fai è molto suggestivo e molto efficace perché, tradotto in soldoni, come si dice, la biologia non ci basta. Cioè la biologia che ti descrive il virus, con una efficacia, speriamo bene che faccia anche, si inventi la medicina giusta per fermarlo, non è sufficiente. Perché appunto la specializzazione va in profondità ma resta poi superficiale nel tutto. Perché quello che tu evocavi e che ormai abbiamo capito bene tutti è che alla radice è il modo di lavorare dell'uomo, è il lavoro umano quello che è in questione, in quanto si è strumentalmente sempre più potenziato, andando sempre nella direzione dell'efficacia puntuale e non dell'equilibrio generale. È chiaro che c'è stata una trasformazione enorme dall'umanità cacciatrice all'umanità che allevava, all'umanità che coltivava. Erano in cammino strumenti più potenti, no? Più efficienti, e noi siamo il prodotto anche di questa fortunata evoluzione di mezzi e di prodotti. Però oltre un certo limite noi abbiamo toccato, diciamo così, l'estremo. E quindi adesso il problema della scienza è il problema della verità scientifica e della efficacia degli strumenti della scienza. È un problema politico, è un problema sociale, wikiano appunto, cioè dobbiamo riflettere sull'intero del lavoro umano, che è l'intero della sua ecologia pianeta Terra, che è l'intero del sistema solare, che è l'intero del cosmo. Queste conoscenze, come dire, così straordinarie che abbiamo, che sono meravigliose, che sono una cosa incredibile quello che noi sappiamo oggi rispetto a 100 anni fa, le dobbiamo però riflettere tutte quante su un nuovo, come dire, supporto, su un nuovo mappa, dicevo prima, che è la mappa dell'intero, cioè dell'intero senso della vita umana, la quale non ha soltanto nell'efficienza uno dei suoi tratti più, come dire, entusiasmanti, caratteristici, ma ha nella giustizia. Ecco, noi filosofi queste cose le sappiamo bene. Ha nella giustizia, ma la giustizia non è solo la giustizia tra noi esseri umani, che è già cosa grandissima, è giustizia nei confronti della natura, di quella vita universale di cui parlavo prima, che noi non possiamo ridurre a conoscenza, che noi non dobbiamo ridurre a strumentalità, ma che dobbiamo continuare a coltivare nella sua logica, no? Secondo un detto evangelico, non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco, questo è il punto, no? Il punto vero è una politica universale del sapere, che non si insegna in nessuna università, purtroppo. Siamo dei precursori, Telmo.
Beh, guarda, mi colpisce molto e sono totalmente d'accordo che insomma, sta emergendo da più parti, anche da culture diverse, da linguaggi diversi, un tema forte che accomuna molti di noi e che anch'io difendo e sposo completamente, cioè non usciremo dalla crisi ambientale senza giustizia sociale, giustizia climatica, giustizia ambientale, giustizia sociale e lotta contro le disuguaglianze e i soprusi. Questo sono totalmente d'accordo, mi sembra un bellissimo modo per chiudere anche con le campane di Sarzana e avvertire nel cielo la nascita della cultura. Dialogare, lo avete visto? Dialogare con Carlo Sini è una gioia del pensiero, una gioia della cultura. Grazie Carlo e a presto.
Grazie a te, grazie a tutti, grazie, buona giornata, grazie.